Apriamo il capitolo carcere di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, tornando sulle due persone lasciate morire in sciopero della fame all'interno del carcere di Augusta. Si è infatti tenuto al Senato, credo venerdì scorso, un cosiddetto question time, il tempo delle domande del Parlamento verso il ministro della giustizia Nordio, in cui gli hanno fuori tempo massimo chiesto un commento rispetto alle due persone appunto morte, lasciate morire in sciopero della fame ad Augusta. Un evento evidentemente di una gravità estrema che insieme tra l'altro alla situazione di altre persone detenute in sciopero della fame, come Domenico Porcelli in Sardegna. Una situazione che appunto riguarda soprattutto la censura, riguarda soprattutto il silenzio, quella che potremmo definire la letalità burocratica dell'assenza di alcun tipo di interesse, anche nella sua tristissima dimensione istituzionale, verso la scelta di utilizzare il proprio corpo come strumento di lotta all'interno dell'apparato detentivo italiano. Giusto lunedì scorso, raccontando della visita del Garante Nazionale delle Persone Detenute presso appunto il carcere di Augusta, oltre a emergere sovraffollamento molto elevato, varie criticità, una persona che era in sciopero della fame all'interno appunto della stessa struttura dove due sono state lasciate morire, proprio senza alcun tipo di attivazione di ascolto o altro, questa persona aveva interrotto lo sciopero della fame semplicemente per aver potuto parlare con una figura istituzionale come il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà. Ma questo per delineare quanto l'ascolto, anche appunto nella sua sterile dimensione istituzionale, possa in qualche modo andare a dinamizzare queste situazioni. Ma tornando a Nordio, ovviamente sceglie di utilizzare nelle sue risposte, come vedremo, quelle categorie gentilmente offerte dalla deresponsabilizzazione burocratica. E quindi queste due persone morte, uccise sostanzialmente dal disinteresse istituzionale, dal disinteresse di tutta la catena di comando dell'apparato detentivo, dai sindacati dei secondini di quel carcere, alla direzione, al provveditorato regionale, a quello nazionale, fino al ministero. Comunque, per deresponsabilizzarsi, queste morte sono state derubricate come suicidi. E andiamo proprio ad ascoltare qualche estratto da questo question time del ministro Nordio al Senato.
Il ministro della giustizia, onorevole Nordio, risponde all'interrogazione illustrata.
Come ha già avuto modo di dire precedentemente, ogni suicidio in carcere è un fardello di dolore ineliminabile, non solo per noi, ma per noi del ministero, ma per tutta la per tutti noi, per la nostra coscienza, per la nostra visione etica. Con riguardo ai due detenuti deceduti in ospedale in conseguenza del deterioramento delle loro condizioni dovute presumibilmente allo sciopero della fame, sono in corso le doverose attività ispettive finalizzate alla esatta verifica di quanto è occorso nel periodo di detenzione. Per quanto posso riferire ora, non sono emersi dei deficit, dei doveri cui è tenuta l'amministrazione penitenziaria. Come sapete è l'autorità regionale che è preposta all'assistenza sanitaria, e una volta che non è più efficacemente erogabile all'interno del carcere.
Giuro che io non so più cosa devo fare. Un po' da così ti prego, non è colpa mia.
riferisco che il signor ZLD, il primo nella questa dolorosa lista, ha iniziato lo sciopero della fame il 27 febbraio del 23 ritenendo di essere detenuto ingiustamente. Il successivo 24 aprile è stato ricoverato presso l'ospedale di Augusta, dove poi è avvenuto il decesso. Dagli atti emergono delle problematiche di natura psichiatrica, tanto che con provvedimento del 6 aprile del 2023 il magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva richiesto una precipua osservazione e il successivo 17 aprile ne era stato disposto il trasferimento temporaneo presso il carcere di Barcellona a Pozzo di Gotto perché dotato di una articolazione tutela della salute mentale e si era in attesa del posto letto.
Giuro che io non so più cosa devo fare.
Sicuramente siamo disposti a riferire, lo faremo sicuramente nel momento successivo quando avremo tutta la documentazione che sta per essere acquisita. Quanto agli omessi avvisi al garante nazionale, ecco, questo è un aspetto più delicato, per le persone detenute, quando attuano lo sciopero della fame, non è un'attività obbligatoria, però vi annuncio, è un punto d'onore, che allo scopo di avviare a questa programmaticità, a breve sarà operativa una mailing list.
Ecco. Insomma, abbiamo visto presumibilmente morti per lo sciopero della fame, presumibilmente. Nessuna responsabilità, nessun dovere specifico, nessuna carenza osservabile nell'operato dell'apparato detentivo. Insomma, un bello scaricabarile, poi tra l'altro verso la sanità regionale o in alternativa verso l'apparato carcerario manicomiale. Insomma, il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto è un ex ospedale psichiatrico giudiziario diventato polo della carcerazione psichiatrica e della carcerazione manicomiale in Sud Italia. Alla fine sostiene che certo adesso acquisiranno la documentazione, devo dire che cosa ci vuole a farsi mandare i referti clinici di persone lasciate morire in sciopero della fame? O forse non se li erano ancora fatti spedire in quasi 3 settimane? O forse queste persone detenute non sono state trasferite in tempo utile in ospedale e quindi emergerebbero delle negligenze? O forse molto più semplicemente serve ancora un po' di tempo per fabbricare una versione vagamente accettabile? Chi lo sa? Non ci è dato saperlo. Tornando al campione di etica, ministro della giustizia Carlo Nordio, ci annuncia come punto d'onore che verrà attivata una mailing list per informare i garanti delle persone private della libertà degli eventi critici nelle carceri. Un punto d'onore. Quello che assolutamente non emerge è chi si accolli la responsabilità di 2 persone lasciate morire, o meglio, 2 persone uccise dal silenzio, dal disinteresse portato all'estremo, morti derubricate comodamente alla categoria di suicidi, mentre di suicidi ne avvengono come sempre quantità industriali nelle carceri italiane. Ricordo nel 2022 picco storico di 84 suicidi. Per ora nel 2023 ben 25. E riguardo al tema della cosiddetta prevenzione dei suicidi in carcere, al di là della funzione strutturalmente depressogena del carcere, che però ovviamente non verrà mai messa in discussione, un elemento che si dimostra essere invece utile è il potenziamento delle relazioni tra chi è sequestrato dallo Stato e i propri affetti. Ricordo a questo proposito che Radio Blackout ogni venerdì pomeriggio dedica uno spazio proprio ai messaggi, alle dediche musicali, ai saluti via radio. Ogni venerdì dalle 16 Aria. Ma appunto per cercare di mantenere un margine minimamente efficace di contatto relazionale tra l'interno e l'esterno, un potenziamento delle telefonate potrebbe essere una piccola soluzione tampone. Già a settembre 2022 il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva emanato una circolare non vincolante in cui si conferiva la possibilità di effettuare videochiamate e telefonate verso i propri affetti oltre quella unicamente prevista di 10 minuti alla settimana. E invece si preferisce, come sta avvenendo in questi giorni, sollevare scandali per telefonini rinvenuti, telefonini di contrabbando rinvenuti all'interno delle celle, anche perché di recente è stata aumentata la pena per questo tipo di condotta. Si preferisce appunto mostrificare la presenza di strumenti di comunicazione clandestini all'interno delle celle, ma ovviamente non si osserva la gravità assolutamente idiota e sadica di privare le persone detenute di qualche minuto di affetto in più. Figuriamoci di un po' di sesso, come avviene nella maggior parte degli apparati detentivi degli altri stati europei. Nemmeno le telefonate, perché appunto una dimensione afflittiva accessoria alla privazione della libertà è proprio la privazione degli affetti. Com'è che diceva Nordio? Un fardello di dolore ineliminabile? Facciamo una bella mailing list. Tornando alle telefonate, durante la pandemia di Covid, a giugno 2020, un emendamento del Partito Democratico alla Camera aveva consentito di aumentare fino a una al giorno le telefonate per le persone detenute che avessero figli piccoli. Rendiamoci conto che in generale mi sembra si possa dire, visti i tempi biblici e l'indifferenza che contraddistingue l'avanzamento di qualunque norma possa essere di minimo beneficio per le persone detenute, che tutta la politica di estensione delle comunicazioni con i propri affetti tramite chiamate o videochiamate innescata durante la fase di lockdown carcerario, in sostituzione ai colloqui interrotti repentinamente a marzo 2020, abbia subito un'accelerazione tutto questo processo di attivazione di altri canali di comunicazione, abbia appunto subito un'accelerazione normativa proprio grazie alla pressione delle rivolte che scaturirono in diverse parti della geografia penitenziaria italiana immediatamente dopo il blocco delle visite. Fu proprio il blocco delle visite e la mancata attivazione di altri canali di comunicazione ad attivare, a scatenare, insieme alla paura di essere abbandonati in una potenziale in un potenziale bioreattore come l'apparato detentivo sovraffollato, a scatenare le rivolte del marzo 2020. Ma come sempre, ogni piccola sottrazione di afflittività, non so neanche se definirla beneficio o diritto, ma di fatto la condizione di fondo non cambia. Appunto, ogni piccola diminuzione del potenziale afflittivo delle carceri assume all'interno di quello strano campo di relazioni di forza che è il campo detentivo, e quindi della sua di forme di relazione punitive premiali, assume la dimensione potenzialmente del ricatto, della sua sottraibilità come punizione o proprio come esplicito elemento di sofferenza aggiuntiva. Quindi sì, puoi avere accesso alle telefonate, ma queste magari ti possono venire tolte per motivi di condotta. oppure raggiungere veramente una dimensione di elemento di sofferenza. Per esempio in Sardegna, ma immagino sia una condizione diffusa anche in altre strutture in Italia, è emerso come alle persone detenute per reati ostativi, quindi persone che non possono accedere ai cosiddetti benefici come le misure alternative alla detenzione in carcere, i permessi premio e via dicendo, bene, alle persone detenute per questo tipo di reati vengano negate le telefonate extra verso figlie e figli piccoli, anche se fragili, disabili, eccetera. Rendiamoci conto che i reati ostativi non sono solo l'omicidio o lo stupro, ma molto banalmente anche il furto in appartamento, la produzione di stupefacenti, per esempio la coltivazione di cannabis, l'immigrazione clandestina, il cosiddetto traffico di esseri umani e quindi ad esempio gli scafisti, che è questa categoria di cui abbiamo parlato diverse volte, persone che trasportano altre persone che volontariamente vogliono affrontare un tragitto e vengono definiti trafficanti di esseri umani, anche quando molto spesso sono persone che a loro volta si pagano il viaggio o sono addirittura costrette a guidare il natante nell'ultimo tratto di mare, loro sì che vengono definiti trafficanti di esseri umani, mentre invece i deportatori, ovvero coloro che trasportano le persone contro la loro volontà, come ad esempio Frontex, di cui parleremo appunto in seguito con State Watch, proprio riguardo a questo suo ruolo meno conosciuto, loro non vengono definiti trafficanti di esseri umani, eppure ne traggono profitto e spostano persone contro la loro volontà. E quindi, tornando nuovamente alle telefonate, giusto per infliggere sofferenza alla persona detenuta e come sempre indirettamente ai suoi affetti, si negano le telefonate tra genitori e figli. Questo è un modo per infliggere sofferenza, evidentemente ce ne sono anche altri e ci sono altri modi per rendere strutturali queste forme di violenza come i pestaggi e via dicendo. Adesso facciamo una piccola pausa, poi andremo a Viterbo, da dove stanno emergendo interessanti catene di responsabilità, potremmo definirle, nella copertura istituzionale delle violenze in carcere.